Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua ancora una volta insieme a voi in questo ultimo appuntamento di questa settimana che abbiamo potuto passare insieme. Vado subito a leggervi il Salmo 85. Al direttore del coro, Salmo dei figli di Core. O Signore, Tu sei stato propizio alla Tua terra, hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione, hai perdonato l'iniquità del Tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai placato il tuo sdegno, hai desistito dalla tua ira ardente. Ristoraci, o Dio, della nostra salvezza. Fa cessare la tua indignazione contro di noi. Sarai adirato con noi per sempre? Prolungherai la tua ira d'età in età? Non tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te? Mostraci la tua bontà, Signore, e concedici la tua salvezza. Io ascolterò quel che dirà Dio, il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da stolti. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Anche il Signore largirà ogni bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà davanti a Lui e seguirà la via dei Suoi passi. Anche il Salmo 85 è un salmo dei figli di Core. È stato scritto in un periodo in cui il popolo di Israele attraversava una grave crisi ed esprime i tre pensieri dominanti degli uomini pii che dovettero affrontare la fatica della ricostruzione nazionale. I primi tre versetti descrivono tre interventi di Dio, tre interventi che ricordano la sua bontà nel passato, la loro restaurazione territoriale, il perdono concesso a tutta la nazione e la riconciliazione con Dio. Ciò permette al salmista di essere ottimista, di rivolgersi al Signore con uno spirito di riconoscente preghiera. Questi due sentimenti, infatti, pervadono il Salmo. La misericordia mostrata da Dio nel passato fortifica il suo popolo nelle difficoltà in cui si trova e lo rende certo della futura gloria. Nei versetti dal 4 al 7 del Salmo 85 vengono messe in evidenza le difficoltà del momento e se ne evidenzia la natura. Il sentimento che emerge da questi brevi versetti è legato al senso di allontanamento da Dio. Sembra che Dio, in questa fase della storia del popolo, non si manifesti più in modo altrettanto misericordioso che nel passato. Questa considerazione mi porta ad alcune riflessioni. Quante volte anche noi credenti abbiamo la sensazione che Dio sia voltato da un'altra parte, non si interessi a noi, non ascolti le nostre preghiere, e così via. Credo capiti molto spesso. Dobbiamo ricordarci però che questo deriva da una nostra carenza. Quando noi siamo lontani da Dio, quando la nostra comunione con Lui è interrotta a causa del peccato, allora molto facilmente siamo portati a pensare che Dio si sia dimenticato di noi. Lo sentiamo lontano, indifferente ai nostri problemi spirituali, ai nostri problemi materiali. Le cose però non stanno affatto così. Dio ci ama e ha dimostrato di amarci in un modo straordinario. Per noi ha sacrificato suo figlio e attraverso questo sacrificio ci ha perdonati, ci ha riconciliati con lui, ci ha dato la dignità di figli e desidera quindi avere comunione con noi per l'eternità. Dio non cambia e le sue promesse sono veritiere. Siamo noi che dobbiamo rimanere in comunione con lui e chiedergli di perdonare i nostri peccati, le nostre quotidiane cadute. Sono queste infatti che ci impediscono di gustare pienamente la sua presenza, le sue benedizioni. Purtroppo la nostra natura ci porta molto facilmente a sbagliare, a non fare la volontà di Dio. Non dobbiamo però scoraggiarci. Dio è un padre amoroso ed è sempre pronto a perdonarci. Andiamo quindi a lui con fiducia, con la sicurezza che il sangue di Cristo ci lava da ogni nostra colpa. E chiediamo perdono. Ritroveremo allora la gioia della nostra salvezza, la comunione con Dio, gusteremo ancora le sue benedizioni e vedremo in ogni momento la sua guida nella nostra vita. Ciò che ho detto vale naturalmente solo per chi è già un cristiano. Se non lo sei, allora hai un altro tipo di problema. Sei ancora sotto la giustizia di Dio, sei ancora in una condizione di peccato e il peccato conduce alla morte. Dio, come dicevo prima, è un padre d'amore, ma è anche, non dimentichiamolo, un giusto giudice che non può sopportare il peccato, anche quelli che ai nostri occhi sono insignificanti. La Bibbia ci dice chiaramente che ogni uomo da questo punto di vista è mancante, che ogni uomo è un peccatore e che la giusta retribuzione per il peccato è la morte. Per questo motivo Dio si è incarnato, è venuto sulla terra nella persona di Gesù per donare gratuitamente un mezzo di salvezza all'umanità perduta, il solo e unico mezzo dato all'uomo per essere salvato, appunto, come dicevamo prima, è Gesù. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, al versetto 12, troviamo scritte queste parole: «In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati». Il dono è gratuito, ma proprio perché è un dono, deve essere accettato volontariamente o volontariamente rifiutato. Se accetti il dono, se chiedi perdono a Dio per i tuoi peccati, se accetti con tutto il tuo cuore il sacrificio di Cristo, se credi e confessi con la bocca che Cristo è morto per i tuoi peccati ed è risorto per la tua giustificazione, allora tu ottieni il perdono, la riconciliazione con Dio e, secondo la sua promessa, la vita eterna. L'unica cosa che puoi fare, che devi fare per ottenere salvezza, è credere nel Signore Gesù Cristo e nel suo sacrificio, al tuo posto, sulla croce. Se non accetti il dono, allora rimani nella tua condizione di perdizione e un giorno subirai la giusta condanna per i tuoi peccati. Questo è il messaggio semplice, chiaro del Vangelo, un messaggio rivolto a tutti gli uomini, un messaggio di salvezza, di grazia, un messaggio rivolto quest'oggi a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che sono alla ricerca della verità. Accetta il dono di Dio, accetta Gesù Cristo e sarai salvato. Ritornando al Salmo 85, possiamo notare come quel senso di disagio, quella sensazione di abbandono da parte di Dio, cui facevamo riferimento prima, si traduce in preghiera. Il salmista prega infatti il Signore e chiede che Dio si riconcili con loro, senza più essere in collera. Chiede anche che Dio favorisca una restaurazione nazionale, in modo che il popolo possa gioire per il suo intervento. E infine prega affinché Egli, il Signore, mantenga le promesse, queste promesse contenute nel patto e relative alla sua benignità e alla loro salvezza. Nei versetti dall'8 al 13 del Salmo 85, il salmista esprime una piena fiducia in Dio. Egli, dice il versetto 8, parlerà di pace al popolo e io ascolterò quel che dirà Dio, il Signore. Questa rinnovata comunione dipenderà però dalla costante fedeltà del popolo. Il salmista è cosciente del fatto che se il popolo sarà finalmente fedele, sarà oggetto delle benedizioni di Dio, in caso contrario continuerà a essere in seria difficoltà. Alla luce di questa presa di coscienza, il salmista riflette sulla natura della salvezza di Dio. Essa è molto vicina a coloro che temono il Dio e si manifesta con una perfetta armonia tra le varie caratteristiche di Dio stesso. La sua benignità verso i peccatori non esclude la verità, non sminuisce la coerenza con la sua santità. La sua giustizia non è in disaccordo con il suo dono di pace agli uomini. Il salmista poteva avere solo una visione parziale del piano di salvezza di Dio, ma noi, che abbiamo a disposizione tutta la rivelazione, sappiamo che questo piano di salvezza ha avuto compimento nella persona benedetta del Signore Gesù Cristo. Nella lettera di Paolo ai Romani troviamo scritte queste parole, Romani 3, versetti dal 21 al 24. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Per il salmista questo tipo di salvezza porta all'armonia tra l'uomo e Dio, e il popolo vivrà fedelmente sotto lo sguardo di un Dio giusto, un Dio che elargirà ogni bene e che sulla base della sua giustizia e della sua fedeltà porterà la salvezza al suo popolo. E giungiamo così al salmo seguente, al salmo 86. È una preghiera di Davide. È importante sottolineare subito che esso introduce un nuovo nome con cui il popolo di Israele chiamava Dio. Negli altri salmi sono stati usati i nomi Elohim, che parla di Dio come creatore, e il nome Geova, che parla di Dio come salvatore. In questo salmo appare per 7 volte un altro nome di Dio, Adonai, la cui traduzione è Signore. Adonai è il nome che gli ebrei impii usavano e usano al posto di Yahweh, Salvatore. Quando un ebreo ortodosso giunge al nome Yahweh, non lo pronuncia. Gli ebrei ortodossi, considerando il nome Yahweh troppo sacro per essere pronunciato, lo sostituiscono con il nome Adonai. Adonai si riferisce a Dio come Signore, colui che è il Dio Santo, colui che può estenderci misericordia. Il Salmo 86 si presenta come un mosaico di citazioni, di espressioni di altri salmi. È sostanzialmente il frutto di un'anima devota che cerca la rassicurante amicizia, la grazia fortificante del Signore. Un altro aspetto particolarmente interessante di questo salmo è il fatto che ogni richiesta è accompagnata da una ragione per cui la preghiera dovrebbe essere esaudita. Come dicevo, questa è una preghiera di Davide, ma anche se il versetto 14 fa riferimento a gente superba, insorta contro di lui, non è possibile collocarlo in un periodo storico preciso. Leggiamo a questo punto i primi 7 versetti del Salmo 86. Porgi orecchio, Signore, e rispondimi, perché io sono povero e bisognoso. Proteggi l'anima mia, perché ti amo, Dio mio. Salva il tuo servo che confida in te. Abbi pietà di me, Signore, perché io grido a te tutto il giorno. Rallegra l'anima del tuo servo, perché a te, Signore, io elevo l'anima mia. Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Porgi orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. Ti invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi risponderai. Come avrete senz'altro notato, questi versetti sono in realtà un grido umile e pieno di speranza che Davide innalza a Dio per ottenere il favore del Signore. Questo darà vigore al suo spirito e gli farà guardare con fiducia all'avvenire. La preghiera di Davide si basa sia sul suo personale rapporto con Dio che sul carattere di Dio stesso. Davide dice di essere povero e bisognoso. Un'altra traduzione dice afflitto e misero. Questi termini stanno a indicare non una condizione di povertà materiale. Davide, non dimentichiamolo, era un re, quanto piuttosto una dipendenza totale da Dio. Davide si definisce inoltre come uno che ama Dio, cioè come una persona pia, timorosa di Dio, che vive nell'ambito del patto e che confida nel Signore. Per queste ragioni il Signore dovrebbe ascoltare la sua preghiera. Come dicevo prima, la preghiera di Davide si basa anche sul carattere divino. Dio viene descritto come buono, misericordioso, pronto a perdonare. E per queste sue caratteristiche Dio risponderà. Questa è la fiducia di Davide. Egli conosceva il suo Signore e sapeva che non sarebbe rimasto indifferente alle suppliche di un cuore umile e sottomesso. Possiamo dire noi le stesse cose. Abbiamo sempre questa ferma certezza, questa ferma fiducia nel nostro Dio? Se le cose non stanno così, abbiamo un problema da risolvere. Dobbiamo andare a Lui in preghiera, chiedere perdono dei nostri peccati e ripristinare in questo modo la comunione momentaneamente perduta. Dio è buono, misericordioso, pronto a perdonare, ma non può farlo se noi non siamo coscienti di questo bisogno e non apriamo a Lui il nostro cuore. Nella sezione che segue, Davide dà ampio spazio all'adorazione di Dio, il Signore, il Creatore dei cieli e della terra. Leggiamo i versetti dall'8 all'11 del Salmo 86. Non c'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, e non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. O Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. In questi pochi versetti Davide ricorda a tutti noi chi è Dio, ci offre numerosi motivi di adorazione, e Dio è descritto infatti come il solo vero Dio, il creatore dei cieli e della terra, il sovrano dell'universo, colui che continua a operare in favore dell'umanità, Dio d'amore, che grazie a questa caratteristica mette l'uomo in grado di andare a Lui. Per questi motivi, Dio è degno di adorazione. Sulla base di queste considerazioni, Davide chiede di diventare, per ciò che riguarda il modo di pensare, di agire, simile a Lui. Chiede perciò di poter condurre una vita di continua unione con Lui. Nei versetti 12 e 13, il Salmo 86 raggiunge il culmine dell'adorazione. Leggiamoli insieme. Io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome in eterno. Perché grande è la tua bontà verso di me, tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. Il culmine viene raggiunto quando la persona pia fa l'esperienza di una unione esistenziale con Dio. Questa è una parziale partecipazione alla gloria eterna, è l'affermazione di una vita al cui centro è Dio. Alla base di tutto ciò sta una precedente esperienza di liberazione da una situazione disperata. Il versetto 14 ci dà subito un riferimento preciso a un pericolo immediato, ma nel versetto 15 viene ripetuta la confessione di fede del versetto 5. «O Dio, gente superba insorta contro di me, e una banda di violenti cerca l'anima mia». E non pongono te davanti agli occhi loro, ma tu, Signore, sei un Dio pietoso e misericordioso, lento all'ira, e grande in bontà e in verità. L'intensità di tutta la preghiera è come riassunta nelle parole degli ultimi versetti del Salmo 86. Leggiamoli. Volgiti a me, e abbi pietà di me, dà la tua forza al tuo servo, e salva il figlio della tua serva. Mostrami un segno del tuo favore, così quelli che mi odiano si vergogneranno, vedendo che tu, Signore, mi soccorri e mi consoli. Davide desidera avere un segno del favore divino, un segno di preferenza, guardando al quale coloro che volevano il suo male potessero riflettere e possibilmente ravvedersi. E questa sera voglio fermarmi proprio qui, con queste riflessioni attorno al Salmo 86, che abbiamo detto una preghiera di Davide. Quindi mi fermo qua, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per l'attenzione che ancora in questa settimana ci avete prestato. Io vi auguro un buon riposo e intanto ci sentiamo la settimana prossima, vale a dire lunedì.